Die Menschen in diesem Land, sie wollen kein weiter so mehr haben mit illegaler Migration, mit offenen Grenzen, explodierenden Kriminalitätsraten von Ausländerkriminalität, verweigerten Abschiebungen.
Stai ascoltando Il Mondo là fuori, un podcast d'attualità della RSI.
L'estrema destra che avanza, il governo che traballa, ma anche Volkswagen in crisi e la Russia che minaccia. La Germania sembra sull'orlo di una crisi di nervi. Cosa sta capitando al paese che dovrebbe trascinare l'Europa economicamente ma anche militarmente? È un tracollo oppure ci sono anche segnali più incoraggianti? È di questo che ti parlo nell'episodio attuale del Mondo là fuori, dedicato al nostro grande vicino a nord. E ne parlo con Walter Raue, collaboratore storico della RSI a Berlino. Walter, mi senti? Sei collegato proprio da Berlino, buongiorno.
Buongiorno.
Da quanti anni è, tra l'altro, che vivi in Germania, Walter?
Beh, sono una trentina d'anni, con interruzioni anche più lungo, perché gli anni della caduta del muro li ho vissuti, però all'epoca ero studente, poi c'è stata un'interruzione di nuovo in Italia, a Milano, e poi sono tornato.
E quanto è eccezionale la situazione che sta attraversando adesso il paese, detto da chi come te lo vive già da alcuni decenni?
Beh, è una Germania un po' diversa, direi. Una Germania insicura, insicura di se stessa, una Germania che scopre che non tutto funziona, quindi un po' meno efficiente. Una Germania un po' presa dal panico, che poi, se vogliamo, è una delle caratteristiche, anche le anomalie dell'essere tedesco, questa costante paura, questa German Angst, come parlano i sociologi, del futuro, i timori, le insicurezze, però che in questo periodo si moltiplicano su diversi fronti e in diversi campi.
Quindi è un po' sulla crisi di nervi, senza esagerare, ma non ho sbagliato di troppo.
Ma io penso di sì. È una Germania che si deve reinventare, che è molto insoddisfatta di come vanno le cose adesso. Forse esagera, perché non tutto va male, stiamo pur sempre parlando di uno dei paesi più stabili e soprattutto anche benestanti del mondo. Però qui spesso si ha l'impressione, ecco, di essere a un passo dal precipizio.
E allora vediamo alcuni capitoli di questo percorso che ha forse portato la Germania a un passo dal precipizio, dall'isteria, diciamo così.
Wir nehmen den Regierungsauftrag ernst, nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in allen anderen Bundesländern und vor allem in den anstehenden Bundestagswahlen.
Partiamo evidentemente dalla politica, perché Walter, domenica si è votato nella regione del Sachsen-Anhalt, della Sassonia-Anhalt in italiano, una regione in realtà abbastanza piccola, ma che ha attirato su di sé l'attenzione anche del presidente degli Stati Uniti, di Elon Musk, perché c'è stata l'avanzata della AfD, il partito ha conquistato il 44% dei seggi, molto più del previsto. Walter, da lì spiegaci un po' perché la AfD preoccupa più di altri partiti di destra. In fondo la destra avanza anche negli Stati Uniti, in Italia c'è Meloni, in Svizzera c'è l'UDC da sempre.
Ma sono diversi motivi. Innanzitutto bisogna ricordare che siamo in Germania, un paese con una responsabilità storica, con un passato abbastanza ingombrante e pieno di complessi, pieno di colpe, sensi di colpa, e stiamo parlando ovviamente della dittatura nazionalsocialista di Adolf Hitler, dei crimini compiuti in quel periodo, delle terribili guerre, dell'olocausto, della Shoah. Quindi si risvegliano paure che la storia possa ripetersi. Uno dei cartelli che maggiormente si vedono alle grandi manifestazioni qui in Germania, a Berlino, contro l'avanzata dell'AfD è Nie wieder, mai più. E quindi il riferimento ovviamente è proprio a quel capitolo storico dal 1933 al 1945 che fino ad oggi pesa come un macigno sulla coscienza dei tedeschi. E la seconda ragione è forse anche quella che è difficile paragonare queste alternative für Deutschland agli altri partiti populisti di destra che esistono nel frattempo in Europa e nel mondo. credo. L'AfD non è i Fratelli d'Italia, non è il Rassemblement National di Le Pen, non è l'UDC svizzera. È un partito che era nato 13 anni fa per protestare contro l'euro, per chiedere la fuoriuscita della Germania dall'euro. Poi si è trasformata via via in un partito molto di destra, quindi ha compiuto un cammino inverso rispetto a altre formazioni populiste di destra, se vediamo Fratelli d'Italia, ma anche quello che è successo in Francia. Si è iniziati con posizioni molto radicali e poi nel corso degli anni più assumevano peso, più hanno anche un pochino smorzato i toni. Qui è successo esattamente il contrario, si è sempre più radicalizzata l'AfD, ha abbracciato molte tesi, spesso anche il linguaggio, gli slogan.
Puoi farci qualche esempio, qualche punto del suo programma o qualche dichiarazione che anche a te hanno colpito dicendo caspita, questa sì che è una posizione perlomeno all'interno dell'AfD un po' inquietante?
Ma partiamo dal capolista per esempio della Sassonia-Anhalt, questo Ulrich Siegmund.
Wir möchten alle Facetten unserer Geschichte betrachten, die negativen wie die positiven. Wir möchten aber einen positiven Bezug zu unserer Kultur, zu uns selbst haben. Wir sind stolz auf dieses Land.
Ai comizi, una parte del pubblico gridava Sieg e l'altra Mund, no? E questi cori ricordavano in maniera molto inquietante i cori invece cantati allora ad un'ate nazisti, dove una parte della platea gridava Sieg e l'altra Heil, no? Quindi ecco, sono analogie che ogni volta uno dice no, ma l'abbiamo detto, è il mio cognome, quindi insomma non ci sono riferimenti storici, però ogni volta arrivano queste scuse un pochino di questo tipo. Poi ci sono le relativizzazioni dell'olocausto. Nel programma elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt si chiede per esempio per i testi scolastici più Bismarck e meno Hitler, quindi parliamo più dei capitoli eroici, fra virgolette, secondo loro, e meno quelli, diciamo, meno gloriosi di epoca hitleriana.
Abbiamo più o meno capito quali possono essere le preoccupazioni legate all'AfD come partito in sé. Come si inserisce, Walter, il voto nella Sassonia-Anhalt, che per capirci è una regione molto marginale economicamente e demograficamente della Germania? Ecco, come si inserisce questo risultato nella politica federale? Perché sembra che anche lì il terremoto sia arrivato.
Innanzitutto il risultato, 44%, è davvero un livello altissimo. Però bisogna anche ricordarsi che non è un fenomeno che si limita alla Sassonia-Anhalt, perché abbiamo i famosi sondaggi che qui vengono martellati a ritmo settimanale, quasi sui giornali, in televisione. I sondaggi a livello nazionale vedono anche lì l'AfD al primo posto nella graduatoria dei partiti, non col 44%, con il 27%, però comunque con un ampio vantaggio invece sul secondo partito, che sono i cristiano-democratici della CDU, del cancelliere Merz, più o meno intorno al 20%.
Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet.
Quindi un po' di anni fa mi ricordo che si diceva molto spesso che il fenomeno appunto della destra populista era tutto sommato un fenomeno tedesco orientale. Nel frattempo abbiamo imparato che così non è. Il partito è presente in tutti i parlamenti regionali di tutte 16 le regioni, quindi anche all'ovest, e anche all'ovest raggiunge non i livelli della Sassoniana, ma comunque spesso ben al di sopra del 20%.
Walter, spiegaci ancora questa differenza che tu hai fatto tra Germania occidentale e Germania orientale, perché tra i nostri ascoltatori del podcast ci sono certamente anche dei giovani che sono nati dopo la riunificazione della Germania e quindi questo capitolo forse ci sfugge. Allora, la Sassonia-Anhalt fa parte della Germania orientale, quindi dell'Est, che faceva parte dell'ex DDR, e questo fa ancora la differenza oggi.
Sì, fa ancora molta differenza, sia a livello statistico, i dati economici sono molto diversi ancora fra est e ovest, quindi le regioni dell'ex Germania socialista sono ancora, diciamo, meno ricche, meno benestanti, ma anche meno industrializzate rispetto a quelle occidentali. La disoccupazione è superiore del 2-3% rispetto a quella dell'ovest, il potere d'acquisto è ancora inferiore di circa il 20-25%, si guadagna anche meno, gli stessi stipendi, a volte nelle stesse ditte, se hanno una filiale a Ovest, guadagnano in media ancora oggi intorno al 20% in più. Quindi differenze sostanziali. La cosa curiosa è che, nonostante che siano passati già così tanti anni, ci sono delle differenze di mentalità. C'è uno spirito di appartenenza nelle regioni dell'est molto molto forte, cioè ci si sente ossis, appunto,
dell'est,
Osten, come cittadini dell'est. E questo può essere visto come, diciamo, cittadini di seconda classe, sostengono alcuni, ma anche come motivo di orgoglio, diciamo, patriottico e di identificazione, che prima di tedeschi si è orientali. Uno dei segreti della grande avanzata dell'AfD in Sassonia-Anhalt è che sono riusciti, come anche in altre regioni tedesco-orientali, a accontentare, ad accarezzare questo patriottismo tedesco-orientale. Hanno ridato più di altri partiti un'identità a questi cittadini.
Walter, chiudiamo parzialmente il capitolo politica. Voglio parlare adesso un po' dell'economia germanica, perché una delle notizie che sta facendo molto parlare anche in Svizzera in queste settimane, anzi in questi mesi va detto, è la crisi di Volkswagen, questo colosso della produzione automobilistica tedesca, simbolo quasi della Germania, che discute tagli di decine e decine di migliaia di posti di lavoro.
Damit die Beschäftigten die leistungsorientierte Vergütung, die bei uns jeden Monat drauf ist, will man einkürzen.
Beh, Volkswagen sta attraversando un periodo, diciamo, di reinvenzione, deve quasi reinventarsi come gruppo, come casa automobilistica, nel senso che negli ultimi 2-3 decenni sembrava incessante la sua crescita. Ci sono stati degli anni dove era la principale casa automobilistica del mondo, si era innescata una sorta di competizione con la giapponese Toyota, diciamo nella convinzione che la grandezza garantisce prosperità e crescita. Così non è più, con l'avvento delle auto elettriche e dei nuovi concorrenti, soprattutto dai paesi asiatici, i primi dalla Cina. Ecco, questo modello sembra non più funzionare. Hanno più successo, diciamo, le case snelle. Non c'è bisogno più di così tanti componenti per assemblare un'automobile elettrica. La Tesla ha molto successo con pochissimi modelli rispetto, per esempio, a un gruppo Volkswagen che non solo ha tantissimi marchi, ma all'interno di questi marchi ogni tipo di macchina ha tantissimi modelli e sottomodelli. Questa grandezza è diventando un problema per il gruppo Volkswagen, che ha perso poi anche quote di mercato molto rilevanti. E i tagli sono considerevoli, appunto, erano già stati concordati 2 anni fa il taglio di 50.000 posti di lavoro insieme al consiglio di fabbrica e ai rappresentanti sindacali e pubblici, che ancora sono con una quota di circa il 20% azionisti della Volkswagen, e adesso un ennesimo taglio di altri 50.000 posti di lavoro. Quindi nel giro di 2 anni sono 100.000 i posti di lavoro, e ancora in discussione anche la chiusura possibile di 4 stabilimenti in Germania, dove diventa sempre meno concorrenziale fabbricare automobili ma anche altri prodotti, e da qui insomma è diventato un po' il simbolo di questa economia che non cresce.
Wir wissen, dass wir in einer Krise stecken. Im Übrigen ja nicht nur Volkswagen, sondern die gesamte Automobilindustrie. Das heißt, wir haben es hier mit einer
E uscendo da Volkswagen, passando un po' alle statistiche, cosa ci dicono? È così in crisi l'economia germanica? Non lo so, parlando di disoccupazione, esportazioni, eccetera.
Ma c'è chi dice che si esagera un po' insistendo sulla crisi, però è il classico bicchiere che può essere un mezzo vuoto, un mezzo pieno, a seconda di come lo si guarda. La disoccupazione è da anni intorno al 6%, quindi non è altissima, però sono pur sempre 3 milioni di persone, quindi è leggermente aumentata. Però è aumentata negli ultimi anni anche l'occupazione, che resta a livelli storici. Quello che preoccupa, diciamo, è la scarsa crescita, perché per quest'anno era previsto uno 0,8 di crescita. Adesso gli istituti di ricerca hanno leggermente corretto all'insù queste previsioni per il 2026, potrebbe crescere anche dell'1,2-1,3. Comunque sono dati abbastanza modesti, anche al di sotto di quelli di molti altri paesi e della stessa Unione Europea. Molti sostengono, molti osservatori, molti esperti economici sostengono che il modello tedesco, il modello industriale tedesco, è un po' superato. Per esempio, ci si è concentrati troppo forse proprio sul settore automobilistico, che era una delle colonne portanti dell'economia tedesca, però sta cambiando e che si sta anche ridimensionando nelle sue proporzioni, quindi avrà in futuro anche un peso inferiore sui prodotti interni lordi dei singoli paesi. E in altri segmenti, quello dell'high tech, quello del digitale, della ricerca scientifica, la Germania arranca un po'.
Chiuso questo capitolo dedicato all'economia della Germania, Walter, vorrei parlare ancora degli aspetti militari rispettivamente legati alla sicurezza, perché ha creato molto inquietudine in queste settimane cosa sta succedendo con la Russia, perché, dico io brevemente un fatto, hanno trovato un drone in un aeroporto tedesco vicino a un aereo che era destinato, se ho ben capito, all'Ucraina, e questo drone a un certo punto, carico di esplosivo, non esploso. La Germania ha detto: adesso siamo sicuri, la matrice è russa. Perché questo episodio è così grave, così importante?
Beh, è così importante perché, diciamo, si parla di guerra ibrida a proposito di questi fatti. Già da diversi anni, ma più tardi con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la Germania è bersaglio di campagne di disinformazione, di fake news, soprattutto in prossimità delle elezioni, però anche di sabotaggi. Ci sono attività spionistiche molto serrate in prossimità di ditte che producono armi, ma anche di caserme. La differenza era che questa volta il drone non era un drone spionistico, ma era un drone carico di esplosivo, quindi sarebbe dovuto esplodere probabilmente contro questo aerocargo ucraino. Un altro drone ha urtato un sempre aerocargo della DHL, non esplodendo, anche in quel caso ha solo urtato l'aereo in fase di decollo. Però se i due droni fossero esplosi, ecco, le conseguenze sarebbero state devastanti sia in termini materiali ma anche umani. E quindi c'è stato un salto di qualità, è stata superata una linea rossa, è stato interpretato come un attacco diretto contro la Germania, come un attentato vero e proprio.
Walter, facci capire a noi che non viviamo in Germania quali sono storicamente, non ti chiedo un excursus storico enorme, ma comunque quali sono storicamente le relazioni tra Germania e Russia, che sono, se ho ben capito, diverse da quello che altri paesi occidentali e europei hanno avuto con la Russia.
Beh, è un capitolo storico molto ampio questo, perché diciamo che partirei adesso, senza fare discorsi troppo lunghi, dai tempi della divisione tedesca, ancora della divisione del mondo in due blocchi. La Russia era allora l'Unione Sovietica e per la Germania occidentale era il grande nemico comunista, come lo era per gli Stati Uniti e l'Europa occidentale. Per la Germania dell'Est era una forza d'occupazione, all'Est c'erano i soldati russi, quindi era un paese fratello. Poi con la riunificazione tedesca e col sostegno dell'allora presidente Gorbaciov al processo di unificazione, le cose sono molto molto cambiate, i rapporti fra Berlino e Mosca si sono molto intensificati, sono diventati prolifici, sono diventati amichevoli, distesi, economicamente anche molto intensi, fino ai tempi ancora di Angela Merkel, quindi stiamo parlando tutto sommato fino a 15-20 anni fa. C'è poi adesso, chiaramente tutto è cambiato con l'inizio della guerra in Ucraina, però, e qui torniamo diciamo un pochino al tema della divisione e delle differenze fra le due parti della Germania, perché tutto sommato all'Ovest prevale ancora fino ad oggi un certo sospetto nei confronti della Russia, non è mai stata vera amicizia, mentre all'Est notiamo però fino ad oggi una vicinanza e anche un'amicizia più profonda, maggiore nei confronti della Russia che non degli Stati Uniti. Quindi prevalgono nelle due parti della Germania anche queste due narrazioni piuttosto diverse anche geograficamente ma anche politicamente parlando.
Grazie Walter per questo sguardo storico, e forse questo ci permette in conclusione di riallacciarci un po' al punto dal quale siamo partiti, cioè in una situazione di crisi, di quando si è, come dicevi tu, all'orlo forse di un precipizio, bisogna decidere che strada prendere per non cadere, ed è forse questi dilemmi, queste varie strade sui vari piani che ci hai presentato in questo episodio che rendono il momento perlomeno interessante per capire dove andrà la Germania dei prossimi anni.
Ci sono poche consolazioni, poche certezze, perché fino a poco tempo fa avrei potuto dire l'Europa è un punto d'appiglio, è una fonte, diciamo, di sicurezza per la Germania in termini economici e politici, una fonte di stabilità. Adesso anche questo lo è molto molto meno, anche qui prevalgono le incertezze, perché come sarà, diciamo, anche il futuro di un'Unione Europea in un'Europa dominata dalle destre sovraniste e da un partito come l'AfD che ad esempio chiede la fuoriuscita della Germania dall'euro. Lo stesso gli Stati Uniti, anche lì non c'è più il grande fratello, fra virgolette, che assicura la sicurezza e la prosperità anche economica della Germania. E ci sono tutti i conflitti, quindi ecco, forse per quello che c'è un elettorato sempre crescente che cerca via d'uscita a questa crisi di nervi, chiamiamola così, in partiti nuovi. L'impressione è che più giovane, più nuovo sia un partito, più nuove siano le facce dei loro leader e più vengono votati. Abbiamo l'AfD che è stata fondata appena 13 anni fa, il BSW, la sinistra radicale di Sarah Wagenknecht, è stato fondato addirittura 3 anni fa, e tutti e due, anche se con proporzioni decisamente diverse, hanno successo.
Chiudiamola qui questa chiacchierata con Walter Raue da Berlino sulla Germania, sulle sue crisi che sta attraversando dal punto di vista politico, economico e anche della sicurezza. A decorare con suoni, musiche e i giusti stacchi la nostra chiacchierata sono come sempre la realizzatrice Alessia Fontana e il sonorizzatore Daniele Sola, che saluto, come saluto te, caro ascoltatore del Mondo Là Fuori. Ti invito come sempre a metterci tra i preferiti del tuo programma per podcast, in modo che non perdi le nuove puntate, e ti invito anche a scriverci se hai idee a ilmondolafuori@rsi.ch, perché volentieri prendiamo i vostri spunti.